ecco qua, questo devi essere, punto. No, il Signore con la sua parola ci dà una serie di consigli e di attenzioni che possiamo avere affinché come Chiesa possiamo essere in questo modo. Amen? Ma prima dobbiamo capire un'altra cosa nella lettura della Bibbia. Chi di voi ha riflettuto in questa settimana, perché vi ho dato un compito settimana scorsa, mi ha detto, cercate la terminologia che Gesù usa quando nei Vangeli parla della Chiesa. Qualcuno l'ha trovato? Quale terminologia Gesù usa quando parla della Chiesa? Nessuno osa? Avete paura di sbagliare? Nel Vangelo di Matteo, Gesù parla del regno dei cieli. E nei Vangeli Marco e Luca, Gesù parla del regno di Dio. E quando Gesù parla del regno di Dio oppure del regno dei cieli, che è la stessa cosa, lui quasi in tutti i casi parla non di quello che avviene quando lasciamo questa terra per andare nell'eternità, ma parla di quello che è la vita del credente dopo Pentecoste qui sulla terra, di quello che sono i discepoli di Gesù Cristo. Quindi se vogliamo capire qualcosa sulla Chiesa, sull'idea che Gesù ha della Chiesa, dobbiamo andare a leggere tutti i passi biblici che parlano del Regno dei Cieli o del Regno di Dio. Io l'ho fatto. Ho trovato 25 passi o concetti, perché alcuni sono ripetuti, 25 concetti diversi. No, non avere paura, non predicherò adesso per 25 volte sul Regno dei Cieli, no. Però questo concetto lo dobbiamo capire. Chi di voi ha mai pregato venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà? Come continua? Come in cielo, così sulla terra. C'è qualcuno che questa preghiera l'ha mai fatto? Qua ci ridiamo perché è quello che ci hanno inculcato quasi già nella culla. Ma che cosa stavamo pregando là? O stiamo ancora oggi pregando? Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E la misura è già chiara, come in cielo, così sulla terra. Quindi, quando Gesù dice sulla terra, già a priori non si può riferire a quello che è il nuovo cielo, la nuova terra dopo Apocalisse 21 in poi, quando sarà tutto rinnovato e la vecchia terra, il vecchio mondo, i vecchi cieli saranno srotolati, dice la Bibbia, l'abbiamo sentito all'inizio, il fratello l'ha letto, che qual era il passo? No, il secondo, quello dei cieli srotolati. Isaia 51. Quindi anche nell'Antico Testamento questo concetto viene già trasmesso. Questo è poi il nuovo cielo. Ma qui Gesù ci insegna questa preghiera finché la volontà di Dio fosse fatta qui su questa terra come in cielo qui sulla terra. Quindi ancora c'è la terra. Quindi per il tempo in cui noi siamo in vita su questa terra. Amen? Capito? Quindi quando parli, quando preghi, venga il tuo regno, è per te ora in questa vita. Quante volte l'abbiamo pregato? Quanti sono entrati nel regno di Dio? Venga il tuo regno. Quindi tu devi entrare nel regno di Dio. Quanti sono entrati nel regno di Dio? Qualcuno osa, gli altri dicono c'è dietro una trappola, lo conosciamo. Possiamo completare la domanda. Nella tua vita la volontà di Dio è fatta? Ma chi alza ancora la mano? Poco fa diversi stavano per scattare, io sono entrato nel regno di Dio, la misura è che la sua volontà sia fatta nella mia vita su questa terra. Sei entrato nella sua volontà, stai facendo la sua volontà, la sua volontà si è realizzata nella tua vita? Se sì, sei nel regno di Dio. Se no, boh, vediamo. Per entrare in questo regno ci sono alcuni presupposti. Matteo 3, verso 2 e 3 c'è scritto: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. A chi si riferisce? Giovanni Battista. E che cosa ha detto Giovanni Battista? Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Quindi, in vista del regno di Dio vicino, il regno dei cieli vicino, noi ci dobbiamo preparare. Come? Col ravvedimento. Cioè, letteralmente tradotto, con un cambiamento di mentalità. Ma non solo, significa anche un pentimento, un riconoscere il proprio peccato, chiedere perdono a Dio, per poi giungere al ravvedimento, cioè al cambiamento di mentalità. Tu hai preparato le strade di Dio per il suo regno? Cioè le strade nella tua vita le hai raddrizzate affinché il regno di Dio possa venire? E che cosa c'è le caratteristiche? Che cosa dovevano fare con queste strade? Le dovevano? Raddrizzare. Perché spesso le nostre strade sono contorte. E Giovanni Battista vuole preparare queste strade e dice: raddrizzateli, niente fuoriuscite, ti perdi nel bosco, eccetera. Tu hai preparato il regno di Dio nella tua vita? Attenzione, c'è un particolare. Il regno di Dio o dei cieli può giungere fino a te senza che tu ne fai parte. Gesù ha mandato i 12 discepoli e ha detto a loro: guarite i malati che ci saranno e dite loro, il regno di Dio si è avvicinato a voi. Quindi loro dentro ancora non ci sono, sono stati guariti, perché li manda, dice, guariteli. Quindi chi è stato raggiunto da questi discepoli è stato guarito, ma poi la parola era, il regno di Dio è giunto fino a voi, vicino. Anche Gesù di se stesso in Matteo 12, 28 dice: ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Dove è giunto il regno di Dio? Fino a voi. Cioè, se ci sono spiriti impuri nella nostra vita che ci contaminano e che ci dominano con cose che non vengono da Dio, e poi siamo liberati da questo, ancora non siamo dentro il regno di Dio. È come quando dalla Svizzera io torno in Italia, a un metro da quella striscia bianca per terra, sono ancora in Svizzera, sono giunto in vicinanza dell'Italia. Manca un metro. Se non supero quella linea, Io sono stato vicino all'Italia, ma dentro l'Italia non sono stato, non entro. Ok? Quindi dobbiamo fare un passo per entrare nel regno di Dio. Può giungere fino a noi. E quante persone si accontentano di aver ricevuto una liberazione, di aver ricevuto una guarigione, e pensano che con questo sono a posto con Dio. Non è così. Dio fa miracoli, Dio è buono, opera nella nostra vita, così che il suo regno giunge fino a noi, ma lui vuole fare di più. Noi dobbiamo entrare in quel regno. E Gesù ci spiega anche come. Matteo 19,14, ma Gesù disse, lasciate stare i bambini e non impedite loro di venire da me, perché il regno dei cieli è di chi è? Come loro. Un bambino è innocente e puro. Un bambino si fida di quello che tu gli dici. E se tu a un bambino dici le mucche volano, al prossimo disegno alle mucche farà le ali, volano. Ah, qual è il problema? Ora non dobbiamo essere fanciulleschi, ma dobbiamo essere puri nei confronti di Dio, non di chiunque, ma nei confronti di Dio. Dobbiamo essere puri, innocenti, avere fede di quello che Lui ci dice. Infatti poi Gesù dice, Giovanni 3,3, quel grande dottore della legge che sapeva la Bibbia quasi a memoria, forse la sapeva addirittura a memoria, che non capiva certe cose, Gesù le ha spiegato, Giovanni 3,3, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Tu per entrare nel regno di Dio devi nascere spiritualmente. Quindi c'è un fuori e un dentro, c'è un Svizzera e Italia. E se io voglio andare a casa, devo varcare questo confine. Infatti di solito poi lo varchiamo con la macchina, ci passiamo sopra, e poi molto spesso dico, bentornati in Italia, in macchina. È rimasto qualche chilometro da fare, però siamo già in Italia, quasi a casa. 1200 chilometri ancora da fare, però i nostri antenati non hanno fatto bene il loro lavoro. In questo svizzeri erano più furbi, hanno accumulato tutto intorno. Invece in Italia ho fatto una cosa lunga, per attraversarla ci vuole. C'è un fuori e un dentro, nel regno dei cieli, tu dove sei? Una volta che tu entri nel regno di Dio, tu fai parte di quello che la Bibbia chiama Chiesa. Che non è questo edificio qua. E ora abbiamo un passo molto importante. Questa è la prima caratteristica di una Chiesa forte che per stasera, non a caso, vogliamo capire. Luca 17, il verso 20 e 21. Interrogato poi dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro, il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. La Nuova Riveduta traduce con in mezzo a voi, la Diodati traduce con dentro di voi, sono tutte e due giuste come traduzione. Personalmente credo che la Riveduta è più precisa perché ai farisei Gesù non ha detto il regno di Dio è dentro di voi, perché i farisei erano proprio all'opposto del regno di Dio, come sappiamo. Ma non importa tanto questo, il concetto è lo stesso. Il primo è che il regno di Dio non è visibile. Il regno di Dio è in te, è con te, ovunque tu vada. Ma la cosa importante che qui dobbiamo capire è che il regno di Dio non è solo per il singolo, ma è per la pluralità, perché Gesù qua usa in ogni caso il plurale. Il regno di Dio è con voi, oppure in voi, non in te, in voi, pluralità. E così Gesù introduce un concetto straordinario, molto importante, perché il regno di Dio, la Chiesa, è un lavoro di squadra. Ah, io ho il mio Gesù, sono salvato, ho fatto la preghiera di salvezza, sono a posto. Se non hai l'inserimento, se non vivi nell'inserimento, nella squadra di Gesù, io non so tu che fine farai, sinceramente. Perché Gesù è venuto, ci ha insegnato di pregare, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà nella mia vita. E la sua volontà è che tu fai parte della sua squadra. Guardati a destra, guardati a sinistra, ecco la tua squadra. No, non guardare il muro. Io e Gesù solo? Inizia nel rapporto con Gesù, perché devo accettare Gesù, ma dopo devo accettare anche quelli che sono diventati i miei fratelli. E i fratelli tu non li puoi scegliere. I fratelli e le sorelle le sceglie Gesù. Amen. Mi piace immaginare questa scena. Gesù inizia il suo ministero. I primi discepoli che chiama, quali erano? Quali erano? Come si chiamavano? Il primo era Pietro, e poi c'era il suo fratello Andrea. Li ha chiamati, seguitemi, e questi due hanno abbandonato le loro navi, il loro lavoro, e hanno cominciato a seguire Gesù, questo grande rabbì. Loro chiamati a seguire Gesù, wow! Nella mente di Pietro, che cosa si sarà scatenato come pensiero? Questo maestro ci chiama a seguire lui. Quale figura biblica dell'Antico Testamento cominciava a affiorire nella sua mente? Elia, che chiama il suo Eliseo. Seguiamo Gesù. Gesù con questi due passa un po' oltre e poi chiama Giovanni e Giacomo. Sono ciò quattro. E così continua. Penso che il momento peggiore era quando sono passati lì a quella casetta sul ponte dove si doveva pagare soldi per poter usare quel ponte, e là c'era quel tizio là che tutti odiavano perché chiedeva soldi anche troppo di quello che avrebbe dovuto, Levi, e Gesù dice a Levi, seguimi. E a Pietro, a Giovanni, a Giacomo, a Andrea sono cadute le braccia. Anche lui. E così Gesù forma la sua squadra. Poi c'è un momento chiave dove da una folla immensa va e sceglie 12 discepoli. E questi che adesso abbiamo nominato erano tra di loro. E così è iniziato la preparazione della prima squadra del regno di Dio. Della Chiesa. Gesù li ha dovuti prendere in una scuola forte. Gesù ha voluto trasmettere a loro una nuova mentalità, la mentalità del regno dei cieli. Una storia chiave, Marco 9, 33, fino a 37, giunsero a Capernaum. Quando fu in casa, domandò loro, Giovanni, Pietro, Giacomo, Andrea, Levi, Bartolomeo, venite. Sì, Signore, di che discorrevate fra di voi per strada? Essi tacevano, perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i dodici e disse loro, tutti quanti qua, se qualcuno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo mise in mezzo a loro, poi lo prese in braccio e disse loro, chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome, riceve me, chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato, il Padre Celeste. Quindi la prima lezione di squadra, per la formazione di squadra, la prima cosa che dobbiamo comprendere con la nostra mentalità è tu fai parte della squadra di Gesù per essere servito o per servire? Per governare, per comandare o per servire? Gesù come ha fatto? Gesù ha servito una vita che Gesù ha servito fino all'ultimo respiro. Bella lezione che ha fatto questo discepolo, l'avranno capito? Qui stiamo toccando una tematica che in qualche maniera è dura che entra. Secondo la cronologia sinottica, più tardi succede una cosa che possiamo leggere in Matteo 18, verso 1. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo, chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse, in verità vi dico, se non cambiate, non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi non l'avevano capita, perché in Marco, il passo che abbiamo letto prima, Marco 9, è Gesù che li chiama per chiarire sto fatto. Più tardi sono i discepoli, qui in Matteo 18, che vanno da Gesù, quindi Gesù chi comanda? Chi sarà riferito e servito nel tuo regno? Sai tu Dio, però noi, intorno a te, vicino a te. E così Gesù spiega un'altra volta quello che sono i criteri del regno dei cieli, del regno di Dio, del quale noi facciamo parte. Dobbiamo cambiare e diventare come bambini, semplici, che ascoltano Dio, che fanno la sua volontà. Impara questa frase, se la puoi imparare a memoria, che è il servizio diretta, cioè, questa è una frase da scrivere. Il tuo valore da discepolo nel regno di Dio non dipende da quello che tu fai per Dio, ma da quello che tu sei per Dio. Ripeto, il tuo valore di discepolo nel regno suo non dipende da quello che tu fai per Dio, ma da quello che tu sei per Dio. E i bambini sono puri, piccoli, fedeli, ubbidienti, zelanti, buoni, umili, amorevoli, eccetera. Infatti, Matteo 7,21, Gesù dice: non chiunque dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Noi siamo nel suo regno se facciamo la sua volontà. Se siamo nella nostra vita quotidiana come lui ci ha insegnato, allora siamo nel suo regno. Luca 5,20, poiché io vi dico che se la vostra giustizia, che significa rettitudine nella vita quotidiana, coerenza con quello che credi, mettere in pratica quello che senti predicare, mettere in pratica quello che leggi nella Bibbia, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli, che è qui sulla terra, attenzione. Gesù era nel regno dei cieli. E come si è manifestato questo regno dei cieli nella vita di Gesù? Una vita di servizi, una vita di belle attitudini, una vita dove la potenza di Dio si è manifestata. Tu le cose non le puoi scindere. Ma se vogliamo vedere la potenza di Dio manifestarsi nella nostra vita, in ogni cosa, noi dobbiamo entrare in quel regno di Dio, mettendo in pratica quello che Dio ci ha detto. Altrimenti possiamo fare i credenti per una vita, ma non siamo nel regno di Dio. Cioè, non regniamo, ma veniamo regnati dalla nostra carnalità, dai nostri problemi, dalle circostanze, dalle situazioni, da quello che sentiamo e non sentiamo, da quello che gli altri dicono. E in tutto questo il Signore vuole che noi regniamo, che lo Spirito di Dio dentro di noi ci può indirizzare, guidare e avere la posizione giusta. E la sua opera in noi è potente. Non ci riesco. Hai appena espresso la condanna di essere fuori dal regno di Dio in quel campo della tua vita. È difficile. Hai appena limitato la potenza di Dio per manifestarsi nella tua vita. E non stai regnando. Ma Dio vuole che tu regni, perché ci ha chiamati a essere sacerdoti e re. E nel regno di Dio, che nel regno di Dio insieme a Gesù regna. Matteo 16,24. Chi comanda? Quali sono i criteri per le scelte nella mia vita da credente? Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ma perché Gesù così ha fatto. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Così il regno di Dio lavora con squadre. E la difficoltà della squadra sai qual è? Finché tu sei il grande profeta singolare che va a portare le sentenze di Dio in un mondo perduto, tu puoi fare come ti viene. Ma se tu fai parte della squadra, cioè camminare insieme, fare un percorso di strada insieme, in stretta collaborazione. Più stretta questa collaborazione è, più tu devi essere disposto a adattarti. Ultimamente siamo andati a fare una passeggiata con mia moglie, lei non se n'è accorta, e ci siamo abbracciati forti forti. Io ho il passo da montanaro, sono cresciuto nella montagna, avevo montagne altissime davanti a casa, dove sono cresciuto, e lì impari a camminare, a andare in montagna. Come è il passo per andare in montagna, ragazzi? Vi ricordate? Passi lunghi e lenti. Vai con un montanaro in montagna e tu guardi come cammina, oh, se la prende comoda. Cerca di tenerli il ritmo e tu capirai che ogni passo di quelli sono passi sicuri, mirati e lunghi. Tu ti metterai a correre appresso a quello per salire sulla montagna. Così con mia moglie siamo andati e io ho questa cosa di fare passi lunghi e lei accanto a me. Non proprio così, anche lei ha le gambe lunghe, quindi mi salva, però a stretto contatto, abbracciati forti, che cosa ho dovuto fare? I passi piccoli. E mi sentiva di fare i passi di un annetto. Lei non se n'è accorta. Dopo un po' di tempo mi ero stancato. Le ho preso la mano, siamo sempre stati insieme, però mano a mano lei poteva camminare al ritmo suo e io potevo camminare al ritmo mio. Lavoro di squadra significa adattarsi all'altro. Significa sopportarlo con le sue ruvidità, spigolature, eccetera. E nella Bibbia abbiamo tanti di quelle storie dove esce proprio questo concetto. Quante volte si sono beccati a vicenda. Ma il regno di Dio è un lavoro di squadra. E se tu vuoi regnare spiritualmente, facendo parte del regno di Dio, qua dobbiamo aggiustare qualcosa. Dobbiamo essere disponibili di fare il lavoro di squadra. Dove non è questione chi comanda, dove la questione è chi serve. C'è da fare qualcosa? Chi serve? Domenica scorsa ho annunciato se c'erano ancora delle persone che fossero disponibili a dare una mano al gruppo di pulizie per pulire la chiesa. Una volta al mese, una, due ore. Sai quanti si sono iscritti, aggiunti al team di pulizia? Nessuno. Non è vero? No?
Applauso ai giovani, faranno un altro turno.
Dei grandi nessuno si è aggiunto. I giovani hanno splittato i loro gruppi per fare un altro turno. Bravi. Hanno capito che cos'è servire. Il regno di Dio è servire in squadra. Anche uno dei grandi si è aggiunto. Ok, va bene. Qui devo fare una breve parentesi che come Chiesa dobbiamo capire. Fate attenzione. Sopra o sotto? Nella squadra. Chi è sopra? Chi è sotto? Il diavolo cerca sempre di trasmettere il suo problema. E siccome ha una bassissima stima di se stesso, perché si è innalzato al di sopra di Dio, questo sentimento di essere un nessuno, quindi sempre in gara con chi può essere qualcuno, lo cerca di trasmettere ad ognuno di noi, sempre di nuovo. Ci lavora proprio per fare questo lavoro. È un virus che affetta il nostro, la nostra stima di noi stessi. Infetta. Che cosa ho detto?
Affetta.
Infetta. È molto contagioso. Nella squadra hanno tutti lo stesso valore, perché abbiamo detto che il tuo valore non dipende da quello che tu fai per Dio, ma di quello che tu sei per Dio. E se tu sei fedele nella squadra di pulizia, tu davanti a Dio sei più grande di quello che ha chissà che compito, ma non è fedele. Amen? Questa è una nuova mentalità che ci deve entrare. Ciò non vuol dire che ci sono ruoli diversi nella Chiesa, dove la Bibbia ci insegna che c'è una differenza. Non abbiamo credenti di serie A e serie B. Non è vero, sono tutti degni davanti a Dio, figli di Dio, nello stesso valore, agli occhi di Dio, non per quello che fanno, ma per quello che sono, figli, ma ci sono ruoli diversi. E questi ruoli si ripercuotono anche sulla nostra relazione con loro. L'Apostolo Paolo scrive a Timoteo: gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Doppio onore. Non è questione di credenti di serie A e di serie B, ma la Bibbia qui ci insegna che c'è un doppio onore. E se un leader o un anziano viene e ti chiede una cosa, non è perché si impicciano gli affari tuoi, no, è il suo compito, deve vegliare insieme alla figura pastorale. Gli anziani devono vegliare sul gregge, sui singoli credenti, e per questo compito che hanno sono degni di doppio onore. Non è questione di serie A, serie B. La Bibbia dice così. Nel verso 19, sempre prima Timoteo 5, l'Apostolo Paolo dice: non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono che due o tre testimoni. Quindi, torniamo, parentesi chiusa. Parliamo di squadra. L'Apostolo Paolo a Timoteo 2:2, che cosa scrive? Scegli uomini fedeli per incaricare loro certi ruoli nel regno di Dio. A Tito 1:5, l'Apostolo Paolo dice: ti ho lasciato là, sull'isola di Creta, affinché tu vada e scelga uomini fedeli per costituirli quali anziani nelle singole chiese. Che cosa ha fatto l'Apostolo Paolo? Ai suoi collaboratori. Ah, aveva collaboratori. Il grande Apostolo Paolo aveva collaboratori, lavorava in squadra. Li ha incaricati di andare e fare in ogni chiesa che cosa? squadre. E se uno ha scombussolato l'impero romano, fondando una chiesa dopo l'altra, era l'Apostolo Paolo. Andate a leggere Colossesi, i saluti che fa la chiesa di Colosse. Lui lì poi, alla fine della lettera, fa i saluti e c'è un elenco di persone che sono lì con lui, la sua squadra. Ho trovato 6 nomi. Dove Timoteo e Tito e Barnaba non c'erano, perché aveva anche quelli a seconda del momento storico. Io sono profondamente convinto che il Signore ha preparato per noi come Chiesa un tempo nuovo. Un tempo in cui ognuno di voi è chiamato a servire il Regno di Dio, per fare parte del Regno di Dio, non vicino al Regno, ma dentro il Regno, dove la sua potenza si può manifestare nella tua vita. Ma questo è un lavoro di squadra. E i gruppi di interesse saranno un lavoro di squadra, dove non è questione chi comanda, come si devono fare, secondo me, no, non secondo te, no, ma io ho ragione, no, ma dimentichiamo questa mentalità del mondo. Dobbiamo entrare come Chiesa nella mentalità del Regno di Dio, dove la questione è che cosa serve alla causa, che cosa serve al Regno di Dio. E io sono disposto a servire. Dillo alla persona accanto a te, io voglio servire nel Regno di Dio. Alziamoci in piedi.